banche e derivati. Chi sono i padroni del mercato? Le agenzie di rating tendono a dare voti positivi alle banche di grandi dimensioni e alle istituzioni che più frequentemente alimentano il business delle agenzie emettendo titoli derivati. Di Antonio Larizza. Le società di rating tendono a dare buoni voti alle banche più grandi e a quelle con cui fanno più affari. Questa tesi non è sostenuta da un gruppo di attivisti del movimento Occupy Wall Street, ma è ben articolata in un documento della Banca Centrale Europea intitolato Bank Ratings that Determines Their Quality. Clicca sul link per scaricare il documento integrale, che viene anticipato dalle pagine del Sole 24 Ore oggi in edicola. Fin dalla copertina, come è prassi in questi casi, la BCE spiega con una nota che il contenuto del working paper riflette il punto di vista degli autori, tre accademici, tra cui uno spagnolo, e non riflette necessariamente il punto di vista della banca. Ma nonostante questa precisazione d'obbligo, la portata politica del documento è sotto gli occhi di tutti i lettori. La BCE da mesi sta lavorando a nuove norme europee per regolamentare l'attività delle agenzie di rating. Chi sono i padroni del mercato? Promosse le grandi banche e chi fa derivati? Come spiegano gli autori, fin dalle prime righe, formule matematiche e statistiche dimostrano quanto segue. Le agenzie di rating tendono a dare voti positivi alle banche di grandi dimensioni e alle istituzioni che più frequentemente alimentano il business delle agenzie emettendo titoli derivati. Lo schema è chiaro. Da una parte, le banche che emettono derivati sottoponendoli, come prevedono le norme, al giudizio delle agenzie di rating, le quali, in cambio della valutazione, ricevono laute commissioni. Dall'altra, le banche che prendono buoni voti, che risulta dallo studio, coincidono con quelle del primo gruppo. Le banche promosse tra i più grandi emettitori di derivati. Per misurare la qualità del rating al sistema del credito assegnato dalle più importanti agenzie Moody's, Fitch e S&P, gli studiosi della BCE hanno analizzato il database della piattaforma Dealogic, che include i 1189 soggetti emettitori di titoli derivati ABS, Asset Backed Securities, i quali tra il 1990 e il 2012 hanno emesso titoli per un valore facciale pari a 6 trilioni di dollari. Successivamente, lo studio ha preso in considerazione i primi 200 emettitori, che da soli coprono il 90% del mercato, incrociando la lista con quella delle 369 banche che hanno ricevuto i migliori voti da parte delle agenzie di rating, si sono accorti che esistevano 53 istituti presenti in entrambe le liste e che i rimanenti 147 emettitori, nella quasi totalità dei casi, non sono banche. Elaborando il dato sull'intero periodo, per i dettagli tecnici si veda il documento alla pagina 15, si scopre, inoltre, che 10 delle 53 banche gestiscono il 65,7% del valore emesso in origine. Il doppio circolo vizioso. Il fatto che le agenzie di rating tendano a dare buoni voti alle banche più grandi e a quelle con un gran numero di derivati in pancia non sorprende, anche alla luce di recenti e meno recenti scandali finanziari. Basti pensare al caso Lehman Brothers, che ha potuto godere di ottime valutazioni da parte delle agenzie di rating fino alla vigilia del fallimento. Piuttosto, è l'ennesima conferma, questa volta su basi matematiche e statistiche, che il sistema del rating non è immune da errori e che spesso tende ad essere autoreferenziale, alimentando così il rischio sistemico sui mercati finanziari. Quando nel 2009 il Sole svelò chi comanda nelle società di rating, di Fabio Pavesi, Moody's, S&P e Fitch. Ecco chi comanda nelle agenzie di rating. Qualcuno li ha definiti i padroni dell'universo finanziario. Si intende che non è comunque poca cosa di questi tempi. Oppure chiamateli pure i signori del rating o le tre sorelle, Moody's, Standard Poor's, Fitch, giudici inappellabili dei destini di stati, megacorporation, piccole società e persino di singoli mutui cartolarizzati. Loro danno un voto sul merito di credito a tutto e a tutti e una loro bocciatura, così come una promozione, ha vistosi effetti sui mercati come si è visto in questi giorni nel caso della Grecia, della Spagna e dell'equivoco sulle banche italiane. Ecco perché i padroni dell'universo sono temuti, loro del resto sono un oligopolio perfetto. Sono solo in tre e si spartiscono la torta di chi emette debito in tutto il mondo. E visto che tutti si indebitano, il lavoro non manca. Se non vai da Moody's, S&P o Fitch, senza alternative di sorta. E così il mestiere delle tre sorelle diventa particolarmente remunerativo. Utili giganteschi. Solo le società autostradali o gli aeroporti guadagnano come loro. E non c'è di che stupirsi, sono tutti mono o oligopolisti, quindi con i ricavi pressoché assicurati. Se sei bravo a gestire i costi puoi solo fare un sacco di soldi. Basti vedere Moody's, che essendo quotata a Wall Street consente maggiore visibilità sui numeri. Ebbene Moody's solo nel 2009. Per ogni 100 dollari che ha fatturato ne ha guadagnati sotto forma di utile operativo ben 38. Su 1,8 miliardi di ricavi fanno un margine di 680 milioni. Ma attenzione, quel 38% di redditività è un mix tra i servizi di analisi e quelli di assegnazione dei rating. Solo sul mestiere più remunerativo, quello appunto dell'assegnare pagelle, la redditività balza al 42% sui ricavi. Un exploit il 2009, niente affatto. Gli anni d'oro sono stati altri. Nel 2007 il margine operativo era al 50% dei ricavi e nel 2006 si è toccato il picco del 62% di utili operativi sul fatturato. Un'enormità, 1,26 miliardi di margine su 2 miliardi di fatturato. Se poi si va all'utile netto la musica non cambia. Dal 2005 al 2009 Moody's ha generato profitti per complessivi 2,8 miliardi. Ma Moody's non è sola, anche Standard Poor's non è da meno. Non è quotata ed è posseduta dal gruppo editoriale McGraw-Hill, che sta invece sul listino di Wall Street. Più difficile in questo caso isolare il contributo dato dall'attività di rating dal resto dei business. La divisione servizi finanziari è quella che opera con il marchio S&P. L'intera divisione ha fatturato nel 2009 2,6 miliardi di dollari con profitti operativi per circa un miliardo. Come si vede, un bel 39% di marginalità in linea con la rivale Moody's. E negli anni precedenti la redditività era ancora più elevata, con punte nel 2007 del 45% sul giro d'affari. Ovviamente qui confluiscono i ricavi anche dalla gestione degli indici di borsa e dei servizi informativi. La parte ghiotta del rating dovrebbe comunque contribuire per l'80% ai volumi complessivi. Resta Fitch, la più piccola delle tre e l'unica europea. L'agenzia ha prodotto ricavi l'anno scorso per 559 milioni di euro con profitti operativi per 151 milioni, un po' più sotto quanto a redditività delle rivali a stelle e strisce. E così i padroni dell'universo non solo dettano i destini più o meno amari del costo del debito di stati e società, ma sono anche più che remunerativi. Una sorta di gallina dalle uova d'oro in un mercato grande quanto il mondo e che non può fare a meno di loro, un vero affare per gli azionisti. I fondi USA, i veri padroni. Già, e qui viene il punto. Chi comanda in Mobis e le sue consorelle? Chi sono i padroni dei padroni dell'universo? A parte l'europea Fitch, che ha due azionisti di peso come il gruppo francese Fimalac e il gruppo editoriale Hearst, le altre due sorelle sono di tutti e di nessuno. Vere e proprie public company. In S&P c'è un azionista forte, cioè la McGraw-Hill, ma il resto dell'azionariato è diffuso come del resto in Moody's. E qui arriva la sorpresa. Che ci fa Buffett in Moody's? Il primo azionista di Moody's con il 13,4% del capitale risultava a fine dicembre del 2009 secondo rilevazioni Reuters. Warren Buffett, il guru di Omaha con il suo fondo Berkshire Hathaway, al secondo posto con il 10,5%. Ecco comparire Fidelity, uno dei più grandi gestori di fondi del mondo. E poi è un florilegio di gente che di mestiere compra e vende titoli, si va da State Street a BlackRock a Vanguard a Invesco a Morgan Stanley Investment. Insomma, i più grandi gestori di fondi a livello mondiale sono azionisti di Moody's. E guarda caso lo stesso copione si riproduce in Standard Poor's. Ecco nell'azionariato comparire in evidenza a fine 2009. I nomi di BlackRock, Fidelity, Vanguard, gli stessi nomi, il che pone una domanda, che ci fanno gestori di fondi nel capitale di chi dà i voti ai bond emessi dalle stesse società che abitualmente un gestore compra e vende? La prima risposta è semplice, si sta lì perché si guadagna e perché i fondi in America sono da sempre gli investitori istituzionali per eccellenza. La seconda è più maliziosa, ma indotta da questa strana presenza. Stare nel capitale di chi determina i destini di una miriade di società magari è utile per avere accesso a informazioni privilegiate. Se so che un'emissione verrà bocciata, vendo prima che sia resa pubblica. Certo è un'illazione, ed è vero che esistono i muri cinesi. Ma quei muri sono stati oltrepassati tante di quelle volte che un filo di sospetto rimane. Fabio Pavesi, Il Sole 24 Ore, com. I bilanci d'oro sono in tre e giudicano il debito di tutto il mondo. Una sorta di oligopolio perfetto per Moody's, Standard & Poor's e Fitch, che ovviamente beneficiano di questa formidabile rendita di posizione. Lo evidenziano con chiarezza i conti delle tre sorelle del rating, come qualcuno ama chiamarle. Sia Moody's che S&P sono vere e proprie macchine da soldi. Entrambe nel corso del 2009 hanno visto i propri profitti operativi collocarsi al 38% dei ricavi. Ogni $100 fatturati, 38 si trasformano in utili. E di mezzo c'è stata la crisi dei mercati. Nel 2007 il margine per Moody's toccava il 50% dei ricavi, più distanziata, ma non meno redditizia l'europea Fitch con il 27% di margine sui ricavi. I numeri chiave. 5 miliardi. Il business delle pagelle. È il giro d'affari delle tre agenzie di rating realizzato nel corso dell'ultimo anno. E dire che c'è stata crisi nel 2009 anche per loro. Negli anni d'oro, pre-crisi finanziaria, il business era ancora più ricco grazie alla forte diffusione della finanza strutturata. Nel solo 2007 i ricavi complessivi delle tre società erano di 6 miliardi. 2,8 miliardi. Profitti a gogo. Dare voti a stati, società, singole emissioni di obbligazioni è un mestiere assai remunerativo. Nel periodo tra il 2005 e il 2009, solo per fare un esempio, Moody ha generato utili netti per la bellezza di 2,8 miliardi di dollari. 13,4%. La corsa a un posto al sole. Il 13,4% era la quota di capitale di Moody's posseduta a fine del 2009 dal fondo Berkshire Hathaway di Warren Buffett, l'oracolo di Omaha. ma le società di rating non fanno gola solo a lui. Nel capitale di Moody's si ritrovano veri e propri colossi dei fondi di gestione del risparmio, da Fidelity a BlackRock, da Vanguard a Invesco e così via. Stessa sorte tocca a Standard Poor's, che pur avendo un azionista di controllo come McGraw Hill, vede nel capitale la presenza dei fondi USA, spesso gli stessi che partecipano all'azionariato di Moody's. 70.000 miliardi. Un mercato colossale, la cifra è formidabile, ed è un piatto ricco per le agenzie di rating. Secondo le stime della stessa Moody's, il mercato delle emissioni di debito a livello mondiale toccherà nel 2012 i 70.000 miliardi di dollari. Su molte di quelle emissioni ci sarà il bollino delle tre sorelle, che quindi vedranno crescere il loro business senza fare alcuno sforzo. L'obiettivo è un'agenzia UE di Alessandro Merli. Fabio Pavesi.